in questo percorso di ricostruzione del tema di Dio nella Bibbia, nell'Antico Testamento, in aggiunta a tutto il materiale che abbiamo offerto, se ricordate appunto siamo partiti dall'identificare il nucleo di partenza che è la tradizione mosaica, per poi fare degli accenni sulle antiche religioni della Mesopotamia e poi rileggere in questo rapporto suggestivo, però complesso, tra queste tradizioni religiose e lo yavismo molto elaborato, le ricostruzioni dei testi di Genesi, di Abramo, no? Del passaggio del Mar Rosso, dell'ingresso nella Terra Promessa e dei re, no? Però chiaramente tutto sto lavoro intanto noi l'abbiamo fatto, certo, tenendo sullo sfondo in qualche maniera le tappe storiche, però come avete visto l'abbiamo fatto soprattutto sui testi come sono arrivati a noi e attraverso un'analisi letteraria di questi testi famosi abbiamo ricostruito una teologia di Yahweh, no? Che fa intrecciare diverse tradizioni religiose e diverse epoche. Quindi noi abbiamo preso il testo come ci arriva e attraverso un'analisi letteraria e teologica di questi testi abbiamo fatto vedere che idea di Dio gira dentro, no? Rinunciando a fare un lavoro di selezione difficilissimo del resto, ma possibile da tentare, di distinguere la storia in successione secondo delle fonti e poi la ricostruzione del testo, no? E quindi quest'ultima tranche di questo discorso vorrei invece riportarla, visto che il discorso, grosso modo, su Dio, così come nei grandi testi, l'abbiamo un po' costruito, mi pare. Mi piacerebbe appunto fermarmi un momento e ordinatamente sullo sviluppo storico di questo tema di Dio nei profeti. Qui è più possibile ricostruire un po' la traccia storica in modo da vedere più esplicitamente come è evoluta l'idea di Dio, no? In connessione a quali esperienze, perché ormai l'abbiamo capito, no? Cioè Dio parla nel momento in cui l'uomo lo ascolta rielaborando il senso della sua storia, no? Dio parla attraverso la storia, appunto. Quindi anche in questo caso percorreremo con molta semplicità alcune tappe della storia di Israele dell'epoca dei profeti interpretate alla luce della parola profetica e quindi facendo vedere come in connessione a certe situazioni storiche dalla predicazione dei profeti emerge un aspetto di Dio, un'idea di Dio, diciamolo così. E siccome i profeti in questa elaborazione teologica dell'idea di Dio hanno avuto in assoluto un ruolo decisivo, è abbastanza interessante indicare i piccoli passaggi, no? Lo faremo indicando, ve lo dico subito, in maniera che anche mentalmente collocate un po' il discorso che faremo, però non è che lo presuppongo, ma vedremo i primi profeti che corrispondono alla prima crisi della regalità e quindi con Salomone e il successore di Salomone, l'abbiamo già visto parlando di Elia, eccetera. Quindi la crisi dei re e i primi profeti del IX secolo. Poi tutto le catastrofi provocate dal popolo conquistatore degli Assiri e la caduta di Samaria, in particolare nell'VIII secolo, e il lavoro appunto dei nuovi profeti. Nel VII-VI secolo, caduto il regno del Nord, nasce una riforma religiosa forte attorno alla Giudea e a Gerusalemme in particolare, quindi la riforma centrata su Giuda e su Gerusalemme nel VII-VI secolo e poi l'avvicinarsi della catastrofe di Giuda e dell'assedio e della distruzione di Gerusalemme nel 500 87 ad opera di Nabucodonosor e la grande opera di Geremia. La caduta di Gerusalemme e l'esilio, il secondo Isaia, e qui siamo all'apogeo dello Iavismo. Ecco, per alcuni versi è da questo secondo Isaia che alcuni testi di Genesi, di Abramo, eccetera, sono stati poi riletti dalle tradizioni teologiche, no? Adesso invece lo descriviamo scendendo così, no? Con la grande figura di Ezechiele e la maturità del giudaismo, no? Il giudaismo maturo. Quindi con molta, cercando di essere il più rapidi e più semplici possibili. Allora partiamo con la prima tappa, i primi sconvolgimenti del periodo dei re e i primi profeti. Abbiamo già detto che subito dopo il momento d'oro di Davide, il regno del figlio di Davide, subito, Salomone, siamo verso il 950, è già sulla china di tristi risvegli. Dai primi giorni di Roboamo, ricordate, il successore di Salomone, avviene la spaccatura. Esasperati dalla fiscalità abusiva, dalla tirannia delle due tribù meridionali di Giuda e di Beniamino, le 10 tribù del nord, legate da tempo tra loro, riprendono la loro libertà. Ci saranno ormai due regni. Il regno di Israele al nord, prima attorno a Tirsa e poi a Samaria, e quello di Giuda al sud con Gerusalemme per capitale. In pratica, al di là del fatto che tutti e due i regni evidentemente appartengono alla storia dell'alleanza, si sentono legati dalla comune origine, alle tradizioni, al destino comune al quale le ha votati l'alleanza con Yahweh. Però politicamente sono separati, lo accenneremo, a momenti alleati, a momenti avversari, persino in guerra, però chiaramente questa spaccatura significa che un sogno è andato per sempre perduto. Il sogno realizzato solo per alcuni decenni di un popolo di Dio, di un popolo di Yahweh, unificato attorno all'alleanza. No? In questo momento della storia religiosa di Israele fa l'apparizione sul davanti della scena storica, fa la sua apparizione un gruppo di uomini chiamati a giocare d'ora in avanti un ruolo molto importante. Sono i profeti, come vengono chiamati tradizionalmente. Non costituiscono, lo faremo vedere, non costituiscono la totalità dell'elite teologica, dei custodi della religione di Yahweh, ma certamente saranno per alcuni secoli l'elemento più attivo e più determinante. Il fenomeno dei profeti non è, sapete, una cosa esclusiva di Israele. Limitandoci anche solo al vicino Oriente, in molte culture semitiche, in particolare della Mesopotamia, ci sono questi veggenti che si presentano nel nome di una divinità con la quale si credono, si dicono, in comunicazione personale, e di cui trasmettono, in genere in linguaggio veemente, autoritario, accompagnato spesso da manifestazioni più o meno estatiche, gli ordini delle divinità, no? Le parole della divinità. Solo che, vi faccio solo una battuta, i babilonesi davano ragione del mondo, l'abbiamo visto un po', a partire da un ordine interpretato come struttura, come destino, non come storia, e avevano una visione del mondo più cosmologica, più cosmica che storica. E quindi la figura dei profeti in Babilonia, in queste religioni, è completamente diversa, perché i profeti di Israele in realtà sono degli interpreti della storia, no? Più che degli interpreti di vaticini. Sì, dicono parola di Dio, ma la parola di Dio interpreta sempre un momento della storia. siccome gli israeliti credono in un Dio che interviene nella storia, no? E soprattutto a partire dalla regalità, e i motivi li possiamo aver presenti. Abbiamo raccontato un po' come andava la faccenda della fede in Dio, del rapporto con la giustizia, con la solidarietà. E i profeti intervenivano proprio su questo nesso, chi è Dio e quale rapporto umano rispetta quell'idea di Dio, no? E quindi soprattutto a partire dal periodo dei re li vediamo giocare un ruolo sociale e politico sempre più notevole. Per alcuni versi i profeti sono il contrappunto del re, no? È un profeta, per esempio, Nathan, ricordate il racconto di Samuele, no? Che dopo l'adulterio di Davide con Bersabea e la vigliacca uccisione di Uria, il marito della sua amante, è Nathan che viene dal re e gli getta in faccia i più violenti rimproveri. Così dice il Signore, secondo Samuele 12, così dice il Signore, perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso la moglie, in moglie la moglie sua, e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai più dalla tua casa. Ecco, io sto per suscitare contro di te la sventura della tua stessa casa. No? Quindi questo è un primo approccio alla funzione che la parola di Dio assume in questo contesto. E diremmo i profeti sono un po' la voce della coscienza di Israele. Difendono la volontà morale di Yahweh, il dovere di giustizia che Dio ha assunto nell'alleanza, ha giurato nell'alleanza. E quindi si oppongono all'onda di iniquità, di oppressioni, che sono scatenate dall'adozione degli stili di vita adottati dai cananei, no? Agendo in nome di quella elite ferocemente yavista, i profeti hanno salvato dalla decadenza la condotta sociale e conservato intatto l'ideale di giustizia e di fraternità che Mosè aveva sigillato tra le clausole dell'alleanza. A questo scopo introducono, secondo aspetto, sono la voce della coscienza. E l'altro aspetto, introducono una novità capitale, che è quella di introdurre nel nome di Yahweh la minaccia contro i cattivi, unita a una promessa di benedizione. Quindi il tema della benedizione, maledizione, della retribuzione, del comportamento, no? I profeti fondavano così il loro discorso sul vecchio sentimento semita per il quale Yahweh era responsabile, garante del diritto e del dovere, e a questo titolo, come i giudici della terra, doveva punire i disobbedienti e ricompensare i fedeli. In questa maniera i profeti introducevano una logica nell'intervento di Dio nella storia. Introducevano una regola, ricordate, le divinità della Mesopotamia erano arbitrarie, no? Qui si introduce una regola negli interventi di Yahweh, fino allora arbitrari, farò grazie a chi vorrò e avrò misericordia di chi vorrò, Esodo 33, da fonte eloista, no? Questo testo. Cioè, diventano in qualche maniera interpreti del senso della storia, e quindi, come aveva già compreso bene lo yavista nel racconto di Genesi 2-3, no? Il male fisico trova una spiegazione nel male morale. Hai peccato, appunto, sei stato disobbediente, ti sei comportato male. Un altro aspetto, quindi la coscienza morale, l'idea di punizione o di premio, no. Però non si limitano i profeti a difendere la morale e a sanzionarla in qualche maniera. ma difendono quell'aspetto più sacro e fondamentale che veniva minacciato dalle nuove condizioni di vita, che è la fedeltà esclusiva a Yahweh, compromessa dall'attrattiva per gli dei stranieri. Il regno del nord soprattutto era soggetto a questo. Il regno del nord più potente, introdotto di più nella politica internazionale, era più esposto a questo pericolo di idolatria. E difatti, il primo dei profeti, dopo Natan, che è citato nel Libro dei Re, nel suo territorio il più grande profeta di allora, Elia di Tisbe, ha esercitato il suo ministero in rapporto al fatto rilevante dell'idolatria. Abbiamo analizzato il testo, no? Cioè in rapporto al fatto che il re di Israele Acab, 874-853, aveva sposato Jezabele di Sidone, la quale aveva introdotto, e poi il re aveva protetto evidentemente, la devozione al grande Baal fenicio, no? Elia ha lasciato un ricordo così vivo che dopo la sua morte le sue gesta, come quelle del suo discepolo Eliseo, sono state raccolte in una specie di racconto geografico incorporato nel Libro dei Re. No? Come in tutte le vite dei santi ci sono leggende, miracoli, ma l'autore è riuscito a rendere anche attraverso aspetti folcloristici la verità profonda di questo personaggio, tutto d'un pezzo, ferocemente posseduto da un'idea fissa, che il Dio di Israele è Yahweh. L'episodio più significativo, lo conosciamo, è la celebre scena in cui Elia, davanti al popolo intero convocato da Acab, si misura da solo con 150 profeti di Baal, creature di Jezabele, no? Anche qui appunto probabilmente è una specie di fiaba, no? di leggenda, ma sappiamo che è meno la storia che conta che il risultato. Elia pone il sigillo all'opera degli antichi profeti contro tutti i poteri e le forze idolatriche e gli ha fatto trionfare per sempre la convinzione che in Israele Yahweh è il solo Dio, secondo l'antica alleanza appunto. Dio è solo quello là, no? Egli non solo ha scoraggiato il suo popolo da ogni apostasia, ma anche da ogni tentazione di sincretismo. Cioè di dire c'è quello là e poi ce ne sono altri, no? La battaglia di Elia, in realtà, il testo l'abbiamo analizzato letterariamente, risultava chiaro, no? Il testo di Elia era composto da discepoli che correggevano Elia. Quindi c'erano due idee di Dio, noi diremmo, no? Appunto questa lotta di Elia in realtà attraversa tutto un approfondimento dell'idea di Dio e difatti l'altro famoso episodio della vita di Elia ci istruisce molto a questo proposito, l'incontro tra il profeta e Yahweh per ritemprarsi dalla lotta, dalla stanchezza e soprattutto per tornare alla fonte della rivelazione di Yahweh. Elia si dirige in pellegrinaggio verso l'Horeb, la montagna dove Yahweh si era manifestato nell'alleanza, e davanti a lui si riproduce come a uso privato la scena dell'esodo, no? Il terremoto, lo sconvolgimento della natura che aveva colpito Mosè e i suoi compagni, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce, e poi la terribile eruzione del fuoco. Ma contrariamente a ciò che si era sempre immaginato dopo la prima teofania, il Signore non era nel terremoto, non era nell'uragano, non era nel fuoco, erano solo segni precursori di una presenza che si rivela nel mormorio di un vento leggero. Primo libro dei Re, 19. Cioè, non si poteva dire meglio che dopo l'alleanza, proprio grazie all'opera di Elia e dei primi profeti, è avvenuta una sublimazione dell'idea di Yahweh, più spirituale, diremmo, più liberata da tutto l'apparato del terrore. Yahweh viene introdotto in un altro ordine di comprensione, in un altro ordine di grandezza, no? di questo progresso i profeti non sono stati, questi primissimi profeti, non sono stati gli unici protagonisti. Meno in evidenza, riuniti in cerchie meno appariscenti e più chiuse, altri fedeli hanno approfondito lo yavismo. Anche se la loro personalità ci resta per sempre sottratta dall'identificazione, alcuni di loro hanno lasciato opera scritta. E il documento biblico, la fonte biblica che meglio rappresenta questo lavoro, è la fonte appunto dell'Eloista, composto probabilmente nell'VIII secolo. La fonte Eloista non è presente in pratica nei primi 15 capitoli di Genesi, perché si interessa poco alla storia del mondo, alla cosmologia, all'interpretazione dell'origine. Gli interessa invece in primo luogo il popolo, di cui situa l'origine, di cui situa la creazione, potremmo dire, proprio dal primo antenato, da Abramo, dal momento in cui Abramo arriva nel paese che dovrà appartenergli. Quindi la fonte eloista non è che ignori la filosofia delle origini, lo sa che l'universo è opera di Yahweh, ma ciò che gli interessa è la fedeltà del popolo alla legge, agli obblighi religiosi e rituali, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto in essi, ma si è riposato il 7º giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato, lo ha dichiarato sacro. Cioè gli interessa, e sto citando Esodo 20, gli interessa di più l'osservanza del sabato che non come fa la fonte yavista nel porre il sabato al culmine dell'atto della creazione, no? Questa maniera di vedere esprime una preoccupazione giuridica, e per cui quando voi, adesso magari non avrete occasione di fare lavori così raffinati, ma mentre lo yavista è molto attento alla storia, l'eloista invece è molto attento al diritto, alle leggi, e quindi lavora sul decalogo, il codice dell'alleanza, per legare l'alleanza antica alle prescrizioni elaborate in seguito. Più attento alla morale e alla liturgia, noi diremmo, no? Leggi che questa fonte eloista enumera dettagliatamente, a cui dà un grande peso. D'altra parte, l'altro tratto caratteristico di questa corrente, di questa spiritualità, no, eloista, è quella di evitare con cura tutto ciò che darebbe a Yahweh un profilo materiale percepibile. La fonte yavista è più spontaneo, ingenuo, racconta di apparizioni, no? Con facilità. L'eloista no, mai. Quando deve manifestarsi agli uomini, Yahweh, nella fonte eloista, è sempre attraverso l'angelo. Ci sono tutti gli episodi, la storia di Giuseppe, le promesse per l'ingresso al paese di Canaan, Giacobbe, eccetera. Nel sogno di Giacobbe è l'eloista che alla manifestazione personale di Yahweh sostituisce un sogno, nel corso del quale percepisce la scala della casa di Dio, dei suoi servi, i suoi angeli che salgono e scendono, no? Questa preoccupazione di togliere da Dio ogni raffigurazione, però di trascendenza, quindi, no? È certamente legata all'osservanza più rigorosa del precetto che proibiva le immagini di Yahweh. Ma traduce anche, come nell'episodio in cui Yahweh si manifesta nel mormore di un vento leggero, traduce anche una più viva coscienza della sua sublimità, del suo carattere spirituale, diremmo. Per questo tratto, come per la più grande attenzione che esso porta all'osservanza, l'eloista conferma il progresso religioso che la sua epoca deve anzitutto all'azione di questi primi profeti, di cui Elia appunto è stato quello più celebre di cui è rimasta memoria. Ora si capisce meglio qual è la funzione dei profeti, non di predizione, ma di predicazione. Essi richiamano instancabilmente ai loro compatrioti la fedeltà all'alleanza che si manifesta nell'osservanza delle leggi, con la minaccia di punizione del male. Questo è il nucleo profetico originario, no? Cioè la fedeltà a questo Dio comporta di obbedire le sue leggi, quindi include un comportamento di questo tipo, dietro al quale c'è una punizione, no? A causa di questa idea del Dio giusto, che vedremo entrerà anche nell'idea che questo Yahweh va a prendere gli assiri, gli americani di allora, no? Per punire l'infedeltà di Samaria. Nasce un po' alla volta questa idea che è il Signore della giustizia, no? A causa di questa idea del Dio giusto, che promette di castigare coloro che gli sono infedeli, la storia prende un senso, cioè ciò che noi viviamo adesso l'abbiamo meritato, ripetono i profeti. No? È la prova che Yahweh conduce da solo i giochi, che egli è molto più forte, sentiremo, dei temibili assiri e delle loro divinità, e dunque che egli è il Dio più potente del mondo, il solo. Cioè nasce così l'idea dell'unico Dio, no? Protestando contro le infedeltà alla legge di Yahweh, richiamando l'essenza stessa della religione di Mosè, i profeti dell'VIII secolo hanno posto in qualche maniera l'ipotesi della necessità del castigo, dimostrando che la giustizia di Yahweh è assoluta, è universale, egli domina l'universo con la sua giustizia. La maturazione del monoteismo avviene attraverso queste esperienze, no? E avviene ad opera di questo duplice fattore, l'alleanza con Yahweh e l'attaccamento a lui solo. La preminenza assoluta dell'unità di Dio viene stabilita per la prima volta al mondo. E da lì derivano tutte le conseguenze poi di questa religione, no?